facciamo il famoso rapido change e passiamo a fenomeni economici. Dunque, abbiamo visto già una serie di cosette che possono benissimo essere interpretate in termini di fenomeni economici già le ore scorse, ma a questo punto focalizziamo un po' di più la questione. Dunque, abbiamo cominciato a vedere l'altra volta, se vi ricordate, le conseguenze dell'industrializzazione, il discorso culturale che trasforma il lavoro da una specie di, come dire, penitenza in un'attività densa di significato. Abbiamo visto che questo cambiamento ha una serie di radici dirompenti, nel senso che nel momento in cui l'industria si propone come nuovo modo di guadagnarsi da vivere, nega necessariamente l'ordine precedente, perché l'ordine precedente, vi ricordo, si fonda su delle ascrizioni di status e di conseguenza nessuno avrebbe mai potuto andare a lavorare in fabbrica perché tutti erano già impegnati in qualcos'altro. Per poter trovare la manodopera necessaria alle fabbriche c'era bisogno di infrangere il sistema degli status ascritti, quindi il sistema tradizionale fondamentalmente. Quindi la modernità, come vedete, nasce tutto insieme, da una parte l'economia, dall'altra i sommovimenti sociali, e questo ovviamente richiede una messa a giorno degli strumenti di descrizione del mondo. Abbiamo detto che la sociologia fa questo, insieme alle scienze sociali, nascono tutte in questo momento, l'economia politica e compagnia cantante, per cercare di comprendere, di descrivere, di capire la società come si sta evolvendo e com'è in quel momento preciso. Abbiamo anche visto che la teoria dell'azione ci dice che ciò che facciamo spesso e volentieri non è molto chiaro nelle sue conseguenze. Perché ne parliamo in questo frangente? Perché la costruzione del valore lavoro è una costruzione storica, evidentemente, avviene in un momento particolare nel quale la percezione delle necessità economiche è di un certo livello, di un certo tipo. Abbiamo detto, se vi ricordate la settimana scorsa, che più manodopera è meglio. Di nuovo, criteri quantitativi, la manodopera non è mai abbastanza. Più operai a disposizione, più potenzialità di produzione, meglio stiamo tutti. Quindi questo tipo di discorso, che è quello nel quale ancora oggi viviamo, non faceva i conti con eventuali cambiamenti del clima o delle necessità, i quali però accadono. Che succede? Che la ricerca tecnologica, come abbiamo visto, la ricerca scientifica e il braccio tecnologico non smettono di produrre, di scoprire mezzi più efficaci, più efficienti, mezzi che pian piano diventano capaci di sostituire completamente l'uomo. Abbiamo detto, se vi ricordate, l'immaginazione della macchina l'ora scorsa, il discorso è esattamente questo. L'uomo è la parte debole dell'ingranaggio produttivo. Se avete visto Tempi moderni di Charlie Chaplin, credo vi renderete abbastanza conto di che cosa voglio dire. Cioè, l'uomo è quello che crea problemi a un'organizzazione solida, perché si distrae, perché si sente male, perché ha delle pretese, perché ha la famiglia, per una serie di, vuole le ferie, una serie di cose incomprensibili, no? Laddove la macchina no, la macchina sta lì, lavora, la so, l'ho studiata, la posso riparare se si rompe, nel caso ne scopro una nuova non faccio altro che cambiarle, nessuno mi rompe l'anima, meglio di così si muore. Da un punto di vista organizzativo l'uomo è non una risorsa ma un problema. Vedete come cambiano le cose, no? E le macchine sono molto più affidabili, molto meno soggette a sghiribizzi di presa di posizione autonoma. Mi convengono. Mi permettono di controllare molto meglio la situazione. Vedete che torna il problema del controllo. La macchina la posso progettare nel modo più assolutamente adeguato alle mie necessità. Lavora 24 su 24 senza nessun problema. Insomma, è perfetta. Però questo comincia a creare, come vedete, una discrasia, uno iato all'interno della società. Da una parte il discorso culturale sostiene la necessità del lavoro da parte di tutti, non solo da un punto di vista economico, badate bene, da un punto di vista di senso della vita, che sono due cose diverse. Dall'altro, le prassi tendono a privarsi il più possibile dell'uomo stesso. Quindi vedete che nella costruzione del discorso sociale comincia a instillarsi una profonda schizofrenia. Da una parte dobbiamo lavorare tutti per esistere, dall'altra parte non serve che lavoriamo tutti. Ma non finisce qui, c'è neanche un'altra. Perché non solo noi, nel sistema che è venuto costruendosi da queste brillanti idee, siamo produttori, ma anzi, più, oggi siamo consumatori. Noi dobbiamo consumare, che non è la stessa cosa del vogliamo o possiamo, ma dobbiamo. Non so se vi ricordo, se avete notato, se ve l'ho già detto, qui come la confusione comincia a arrivare alle stelle, ma comunque, ribadiamo eventualmente, qualche anno fa uscì uno spot che era assolutamente rivoluzionario, ma che non molti notarono. C'era uno che andava in giro con una busta e tutti lo guardavano e dicevano grazie. Lo ricordate? Forse avete notato che quello spot non reclamizzava nient'altro che l'atto dell'acquisto. Non c'era una marca, non c'era qualcuno che mi diceva il mio è meglio, il mio è più figo, il mio ti fa sentire zoom zoom. No, era solo vai e compra quello che ti pare, purché compri. Da una villa in Sardegna a un cerotto va bene tutto. Però l'idea era quella ed era sconvolgente, perché è lì il punto di nuovo focale della questione. Noi siamo prima consumatori che non produttori oggi, e se non consumiamo sto benedetto circolo economico si ferma, il circolo produttivo, la giostra si ferma. Allora invece di dirci, come abbiamo detto in modo procusteano, che forse abbiamo un letto sbagliato, pensiamo di essere sbagliati noi. Com'è che non vogliamo comprare? Il sistema va bene, ma un sistema che per il quale tu devi consumare per forza va bene? Punti di vista, discutiamone. Anche perché finché io lavoro posso pure consumare. Quindi tu, sistema, mi dai le risorse e mi chiedi di spenderle al tuo interno, posso anche starci. Ma oggi, che tu mi chiedi solo di consumare senza darmi le risorse, come la vogliamo vedere sta cosa? Con che consumo io? Parliamone, perché il problema è lì. Il problema per il quale oggi noi stiamo parlando di ripresa come se fossimo tanti piccoli lemmings che stanno andando a buttarsi di sotto dalle scogliere, è questo. Che tu non puoi pretendere che uno abbia un comportamento schizofrenico senza dargliene manco le possibilità. Che già il fatto che tu mi dia delle risorse e pretenda che io te le restituisca sotto forma di acquisti è da discutere, perché io posso pure fare quello che mi pare volendo con queste risorse, no? Ma che tu manco mi dia le risorse ma continui a chiedermi il consumo è un po' forte, al di là del fatto che è un po' complicato. E qui veniamo alla crisi del 2008. Come diavolo accade che io riesco a consumare senza produrre? Al di là della finanza creativa, che è sempre lì, il nostro ministro è eccelso da questo punto di vista, c'è un modo che si chiama credito al consumo. Non è casuale che negli ultimi 10 anni le pubblicità delle carte di credito e delle altre varie revolving assortite siano diventate quasi maggioritarie in televisione. Cominciato Cartaura, ancora mi ricordo, perché c'era solo lei ed era un'idea intelligente al tempo quando era sola. Dopodiché, no, come dicevamo l'altra volta, al resto ci pensa Visa, che so da denuncia. Perché che vuol dire che ci pensa Visa? Parliamone, cioè che Visa mi paga la vacanza, ma magari i soldi che metto io, Visa mi permette soltanto di spenderli, non mi sembra sto contributo geniale, se devo essere onesto, no? Ma addirittura no, ci pensa Visa. La costruzione della frase è ingannevole. È soltanto una nazione di idioti come noi non gli ha fatto causa, perché se la meritava tutta. Che vuol dire ci pensa Visa? È fuorviante. Sono i tuoi soldi, non so di Visa. Anzi, Visa se ne prende anche una parte, se vogliamo essere onesti. Quindi, capite che, no? Quando vi dicevo che questo pressappochismo generalizzato aiuta chi invece sa metterci le mani, è lì il problema. Noi stiamo vivendo da 30 anni, più o meno, su una quota di spesa a supporto del sistema irreale. Come abbiamo fatto? Gli americani, che sono stati bravissimi da questo punto di vista, avevano scoperto questa idea geniale dei mutui e delle ipoteche. Ovvero sia, che succede? Ogni americano, se avete visto un film o i serial, no? Ha un portafogli più o meno formato 24 ore, seppo di carte di credito. Voi direte perché? A me ne basta una, ogni volta cerchiamo a mollarmene altre, facciamo grazie, io ho la mia, più che sufficiente, a posto così. Ma più tu hai carte di credito, più puoi spendere, perché ogni carta di credito è un massimale, no? E il dettaglio è che questi massimali maturano tutti insieme. Per cui se tu te sei, no, gestito questi 1000 euro per carta di credito, faccio una cifra a caso ovviamente, su 10 carte di credito, al momento del dunque devi restituire 10.000, non ne devi restituire 1000, anche se ti freghi da solo usando la carta di credito che c'ha tutta una sua simbolica particolare, ma il debito c'è. E su che diavolo lo alimenti sto debito? Allora, o lavori come uno schiavo, non so se vi ricordate American Beauty. Guardate l'American Beauty, che era anche un bel film. Quindi o lavori come un matto e quindi non puoi fermarti, e questo lo vedete spesso e volentieri al cinema, no? Io non posso andare in malattia perché devo pagare i debiti, è ovvio, per forza. Se campi con un idiota me lo aspetto in qualche misura, no? Oppure te impegni quello che hai, nella fattispecie la casa. Allora tu accendi un'ipoteca sulla casa. Con questa ipoteca cosa ci fai? Ci compri qualcosa di duraturo? No, ci paghi i debiti di quelle stronzate che ti sei comprato nel frattempo. Quindi questi soldi in qualche modo tu poi devi restituirli, non è che te li regalano, cioè non hai più casa fondamentalmente, perché la casa c'è nelle banche. Devi, per mantenere casa, pagare anche quello. Che succede? La cosa geniale, tra virgolette ovviamente, cioè un, sottolineo l'aspetto sarcastico della battuta, è che il mercato immobiliare americano ha immaginato di essere anche lui come processo economico, ovvero sia in crescita costante. Quindi cosa voleva dire questo? Che tu avevi acceso un'ipoteca su casa tua, erano passati 2 anni e ti stavi strangolato un'altra volta, la rinnovavi perché casa tua nel frattempo valeva di più. Il mercato immobiliare continuava a lievitare, per cui la casa che l'anno scorso l'avevano valutato $50.000, questa volta te la valutavano 100.000, per cui tu facevi un'altra ipoteca, ci pagavi l'ipoteca precedente e nel frattempo andavi avanti. Siccome il mercato immobiliare sarebbe cresciuto indefinitamente, tu sta cosa la potevi fare liberamente. So se, no? Ecco. Come sempre, il mercato si è fermato, perché dove deve andare a finire questo mercato? Cioè, quanto puoi continuare a rivalutarla sempre la stessa casa? Non puoi, no? Salvo poi, oltretutto, aver messo in tutto questo anche la progressiva elargizione di mutui a tutti quelli che non si potevano permettere in prima battuta. Perché il problema è lì. Sono felice che vi faccia ridere la cosa, ragazzi, ma non è molto divertente. Allora, il problema sta esattamente lì, che quelli che non potevano pagare in prima battuta, l'unico modo in cui avrebbero potuto pagare qual era? Grazie alla casa, perché quei soldi che gli davi compravano una casa che comunque era un capitale di qualche genere e ti permetteva quindi di continuare il gioco. Come si è fermato il mercato immobiliare? È crollato tutto, ovviamente, non poteva andare diversamente, no? Se voi applicate un attimo di raziocinio, un pensiero un minimo ecologico, vi rendete conto che non esistono processi che crescono solo. Non ci sono da nessuna parte, solo noi l'abbiamo immaginati. Il processo economico è una crescita costante, e se non cresci pure a ritmi, come dire, serrati, è infallito. Si capisce come fai a continuare a crescere, no? Però come vedete questo è un altro aspetto del limite di cui parlavamo prima. Se tu non immagini il limite, la crescita è infinita, salvo poi che la tua immaginazione fa schiaffi con la realtà. Il limite c'è, è ovvio che c'è sempre un limite, ci sono bolle su bolle da 300 anni a questa parte. La Grande Depressione è stata una, questa è un'altra, ma nel frattempo c'è stata quella di internet, quella di tante altre cose, quella dei titoli in borsa, è un continuo. Cioè la nostra economia, che dovrebbe essere razionale teoricamente, campa di sogni e soprattutto di dabbenaggine degli altri, perché noi continuiamo a dare soldi a gente che non ha nessun titolo per amministrarla. So se mi spiego. Questo è il punto centrale. Ora, dicevamo perciò che ci troviamo davanti a una situazione anomica, se vogliamo riprendere il concetto di anomia di Merton. Oh, qui so che sto esagerando effettivamente. Ve lo ricordate il concetto di anomia 1 e 2? La vendetta anche? Cioè? Allora, Durkheim è il padre del concetto e dice che l'anomia è una situazione di assenza di norme. potremmo discutere la questione, non ce ne importa un ciufolo, un'assenza oggettiva di norme. Viene criticato perché è una definizione del tutto inapplicabile, non esiste una situazione, come dicevamo prima, in cui ci sia assenza di norme, perché la realtà è il nostro modo di essere è connesso a delle norme, non saranno tutte formali, ma voglio dire, da un punto di vista pratico cambia poco. Merton si accorge che però il concetto è interessante, è intelligente e lo riformula. Cosa dice Merton? Che c'è anomia in una società nel momento in cui le diverse strutture che ne assicurano la, come dire, stabilità e lo sviluppo sono incoerenti. Sono incoerenti. Una delle fondamentali anomie del nostro tempo sta nella dinamica dei modelli di successo. No, ovvero sia, ci dicono che puoi avere successo secondo certe regole, ma non c'è modo di ottenerle normalmente, legalmente, diciamo, tanto per tornare a quello che dicevamo. Perché se il modello di successo detto all'osso, ma comunque in modo abbastanza centrale, è che devi essere devi essere giovane, ricco e bello, ecco, come vedete c'è già perlomeno un punto che è complicato, cioè non puoi essere giovane per decreto, poi cresci, o perlomeno dovresti, anche se poi abbiamo tutta una serie di arresti della crescita proprio guidati su questo. Ricco, altro termine un po' complicato, ci sono dei modi attraverso i quali noi diventiamo ricchi? Al di là dello spaccio, intendo, ovviamente, o anche il traffico di donne, pure quello rende parecchio. No, bello, pure lì non è facile, voglio dire, a parte che bello è da discutere, perché oggi è bello uno, domani è bello un altro, si sa bene come gestirla, ma sono tre caratteri che non hanno nulla di perseguibile, non so se mi spiego. Cioè, se voi pensate al cursus honorum romano, se la parlo proprio complicato, Duvalle. Cursus honorum era tutta la serie di cose che dovevi ricoprire per diventare console, lo dico perché non sa mai. Era complicato, ma lo facevi, cioè se lo facevi diventavi console. E c'erano i modi, prima edile, poi curule, poi prima tribuno della plebe, scusatemi, c'era una serie di cose che se riuscivi a ottenerle ti garantivano che saresti andato avanti. Oggi come oggi, che c'è che ti garantisce? Cioè, cos'è che io posso dire alla vostra età? Sì, mi faccio un mazzo come un secchio, però fra 10 anni sono giovane, bello e ricco. Niente. Forse i reality televisivi, che non è casuale che siano lì. Badate. Se voi analizzate la società con un attimo d'occhio critico, vedete che questo modello di successo sta partorendo una serie di modelli di comportamento coerenti. Quali sono? Il superenalotto. Non ci sono altri sistemi, ragazzi. O passi nell'illegale, o ci provi. Perché tu non hai nulla oggi che ti garantisca che fra 10 anni sarai ricco. Non so se mi spiego. Potrai essere benestante, potrai non avere problemi, ma non sarai ricco. Sarai uno qualunque. Evviva, dal mio punto di vista. Dal punto di vista del discorso corrente, no. Per cui, cioè, questa è anomia. Ovvero sia, se tu mi proponi delle mete, ma non mi dai gli strumenti per raggiungerle queste mete, io non so che devo fare. Non lo so. Quindi ho delle opzioni. O non lo faccio e sono frustrato, o lo faccio per vie che non sono spendibili e più o meno sono frustrato uguale, perché non posso andare a dire a qualcuno hai visto, cioè, perché spaccio, no, non regge, no, non se lo fa. Allora la soddisfazione simbolica dell'aver raggiunto il modello di successo non te la puoi giocare, perché che dici, no? Mockbell poteva raccontare a qualcuno che c'era un garage pieno di opere d'arte? No, mo lo sanno tutti, ma sanno pure che è carcerato, per cui come vedete la situazione è complessa. Quello è il modello, cioè se tu riesci a ottemperare al modello di successo, o ci riesci a prescindere dai tuoi meriti, no? Quindi sei quello che vince Amici, sei quel che si potrebbe discutere, ma insomma, sei quello che vince Isola dei Famosi, tutte queste stronzate per le quali non è che poi dici ciao, sono Flavio dell'Isola. Che cognome è dell'Isola? No, l'Isola dei Famosi. Ah, i Famosi, mai sentito. E buonanotte, la faccenda è chiusa. Oppure vinci appunto al Superenalotto, che voglio dire, per carità, notevole culo, ma non è che ti faccia meglio di qualcos'altro, no? Capite che è una situazione complicata. Da qui deriva in larga misura la carenza di prestigio che c'è oggi. Perché oggi quello che tu vedi ricco, vuoi o non vuoi, pensi che ci stia marciando in qualche modo. Non puoi fare diversamente, perché che fa uno oggi per essere ricco? Cioè, al di là di Jobs, Gates e altri 3-4 nomi che ti possono venire in mente precisamente, ma gli altri? I grandi magnati russi, tutti mafiosi, dal primo all'ultimo. Tranne forse Khodorkovsky, che è infatti in carcere, pure lui. Ma comunque. Per cui vedete che la questione è complessa. E lo stesso tipo d'anomia, però ovviamente declinato in modo un po' diverso, si sta insediando nell'ambito lavorativo. Lavoro o consumo? E come faccio a consumare senza lavorare? Perché lavorare senza consumare si potrebbe fare, mancia se riesce. Dovremmo fare il contrario. Come fai a pretendere da me che io sia una costante alimentazione del ciclo produttivo quando non mi dai le risorse per farlo? Vere. Perché le altre, quelle false, quelle divertenti, quelle creative, tutto quello che vi pare, però poi qualcuno chiede il conto, ma come diceva Grillo, diceva, ho mai visto uno che avesse un debito, un credito con me che non veniva a cercarmi per menamme, e qui invece i nostri debiti non si sa dove vanno a finire, quelli statali, infatti il problema è esattamente uno dei tanti, è quello. Però dal nostro punto di vista micro, ovvero sia del mio equilibrio economico e esistenziale, come faccio io a ottemperare a una richiesta che diventa addirittura assolutistica, vi ricordo, grazie, grazie, no? Quello era un modo, un ricatto morale dei peggiori. Come faccio se tu non mi fai lavorare? Se tu ritieni che io sia inutile? Tu che mi stai dicendo che devo consumare, mi dici pure che non servo. Vi ricordo che in borsa, ogni volta che c'è qualcuno che licenzia 10-11 mila persone, tappano. Questo è il punto, tappano. E nessuno va lì e li carcera. A me è questo che mi affascina del nostro mondo. Cioè c'è un idiota che è contento perché sono state messe per strada 10.000 persone e nessuno trova che lui andrebbe preso e messo alla gogna. Anzi, pensiamo che sia un capitano d'industria. Non so se vi rendete conto di quanto è idiota questo tipo di cultura. Se ci riusciamo vi farò vedere Tra le nuvole, che parla proprio di questo, e del libro di Sennett, se vogliamo, in un certo senso. Ma è esattamente quello. Cosa dice il capo di George Clooney, che è un tagliatore di testa in outsourcing? Che vuol dire? Una cosa. È uno che va a licenziare la gente per conto di altri, perché gli altri non hanno il fegato per licenziarla. Allora io devo licenziare 12, cioè 100 di voi, pongo. Non ho il coraggio di dirvi, guardi, mi spiace, ma lei ormai è inutile. Chiamo uno da fuori che viene e dice, guardi, lei è inutile. Se becca tutti quante le rimostranze del caso e va via perché tanto lo fa del lavoro. Allora che succede? Che il capo di questa simpatica azienda dove sono tutti tagliatori di teste fa una riunione e gli dice, allora l'azienda automobilistica americana è in crisi, stanno licenziando non so più quante centinaia di migliaia di persone, abbiamo perso l'8% del prodotto interno lordo, il debito alle stelle, ragazzi, è il nostro momento. Perfetto, questo è perfetto. Questo è il modo in cui noi ragioniamo. Questo è il nostro momento. C'è da licenziare tanta gente. Meraviglioso. Però la domanda rimane. Questa gente che io licenzio, come si sostenta domani? Ma come fa a mangiare anche, no? Parliamone. Però al di là va bene anche come fa a spendere. Che tipo di mercato sto costruendo io se coloro che dovrebbero avere a cuore la sanità del mercato stesso sono i primi a deprimerlo, a botte di decine di migliaia di licenziamenti? E poi, anticipando Sennett in qualche modo, siamo sicuri che tutti questi licenziamenti siano così intelligenti? È scritto da qualche parte che effettivamente licenziare la gente porta delle conseguenze positive sull'andamento dell'azienda? Sennett vi dice esattamente il contrario. Il re-engineering, che è questo tipo di nuova parola che ci piace tanto fare, nuove parole, nella quale condensiamo questi cambiamenti all'interno delle strutture aziendali, ma come quella stupidaggine che vi ho accennato prima delle carte, dei nomi dei vari dipartimenti. Ecco, questo re-engineering è dimostrato, carte alla mano, quindi dati alla mano, che nel 90% dei casi causa un peggioramento della performance dell'azienda. Pensa un po'. Quindi non solo licenziano, ma vanno pure peggio. La domanda sarebbe, che ve licenziate? Come? Perché? Qual è la logica? La logica sta in uno scarto fra produzione e finanza. Poi dovremmo andare a fare un corso di economia politica fra una cosa e l'altra, però il problema è quello. Ovvero sia che la grandissima parte di queste fusioni, tutte queste acquisizioni magnifiche, no? Per cui si fanno tutti i complimenti, si danno un sacco di soldi gli uni con gli altri, sempre, eccetera, 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 serve per far aumentare il titolo in borsa. non è il problema della produzione o del servizio erogato che conta quanto il fatto che l'azione aumenti. Perché? Perché siccome la gran parte dei nostri manager è molto munifica verso se stessa in termini di golden share, si danno delle quote azionarie della loro azienda, e l'idea poteva essere pure intelligente, ovvero sia era: io ti do una partecipazione, una parte dei tuoi emolumenti te la do in quota azionaria, quindi a te sta a cuore che la mia azienda vada bene, perché più aumentano le azioni e più incassi, non farebbe una piega. Dov'è il problema? È che non è detto che la performance e il titolo abbiano lo stesso andamento, perché siccome la finanza non è una scienza, che ne dicano, è tutto un altro discorso. Non so se avete sentito parlare dell'euforia delle borse. Ora, euforia non è un termine scientifico. Le borse sono depresse. Manca depressione è un termine scientifico. Vuol dire che le borse ragionano secondo una serie di criteri che con la produttività vera, quella famosa di cui ci rompono la scatola e coi numeri, non hanno niente a che fare. Per cui se sono euforiche spendono una cifra anche per delle carrette che non servono a niente. E se sono depresse non danno una lira neanche a quello che ha messo in piedi la startup più intelligente del millennio. Questo è. Ok? Per cui posto questo andamento, posto che le borse sono composte da cerebrolesi, il problema è questo: come faccio a fare in modo che loro apprezzino la mia azione, a prescindere poi se quello che vendo vale la pena, se non vale la pena, se è tutta una farsa o cosa. Faccio una serie di passaggi che per qualche motivo sono stati presi come passaggi indicativi di un miglioramento, per un qualche motivo. Quindi faccio tutto il solito giro: licenzio, incorporo, chiamo un manager da qualche parte dove ha già fatto tanti danni, così può fare pure qui, tutte queste cose. E dopodiché le borse tutte contente stappano, la mia azione sale, io vendo tutto il pacchetto azionario e scappo. Perfetto. Questo succede. E non ha nulla a che fare né con la produttività, né con la razionalità economica, né con niente. È semplicemente un problema di bottino. Detta proprio in modo un po' brutale, insomma, ogni tanto qualcuno credo che sia il caso che lo faccia. Quindi vedete che in quanto a sociologia dell'organizzazione dobbiamo discuterne parecchio di questi discorsi. Perché i discorsi organizzativi vanno bene fino a un certo punto, pure loro, come abbiamo detto ripetutamente. C'è un punto oltre il quale l'organizzazione diventa controproducente. No? Abbiamo visto con la burocrazia, fino a un certo punto ha garantito una certa affidabilità, una certa serie di procedure fattibili, eque, e dopodiché, come al solito, visto che nessuno ferma mai niente, è diventato un circuito che è andato all'assurdo di quello che va a chiedere il certificato di morte, anzi no, certificato di vita da vivo. Ma glielo posso rilasciare, ma sono qui, e vabbè, è uguale, però manca il timbro, la cosa, la scadenza, il protocollo, tutta una serie di cose che sono assurde a vederle, ma nel sistema di senso di quella particolare istituzione non sono più assurde. Nel sistema di senso della nostra economia c'è niente più di assurdo, quello è il triste della questione. Succedono cose che, come dire, a una considerazione spassionata griderebbero, ripeto, vendetta davanti a Dio, ma di brutto. Madoff, tutta questa serie di... Adesso, recentemente, si sono ridati non so più quanti milioni di dollari facendosi i complimenti. No, in America è successo un mezzo finimondo, credo avevo già accennato, perché, come dire, il presidente Obama ci è rimasto male che tutti si facessero i complimenti per aver distrutto l'economia americana, però funziona così. E siccome sono tutti loro, la famosa casta, no? Le caste che oramai ne abbiamo quante ne vogliamo, è difficile che si censurino. Come fanno a censurarsi? Come fa? Cioè, il bue che dà del cornuto all'asino, quello gli viene da ridere, ma che stai? Ti rendi conto di che parli? Problema di conflitto di interessi? Che cos'è? Com'è che non li risolviamo nei problemi di conflitto di interessi? Perché ce l'hanno tutti. Cioè, il minimo che ti viene in mente è che uno sta in una banca che controlla un'assicurazione che a sua volta controlla un'azienda che a sua volta è controllata dalla banca. Allora spiegatemi qui dov'è che ne veniamo fuori. Come? Cioè, chi è che dice all'azienda fa un'altra cosa quando sono sempre loro? Non è pensabile. Infatti, non credo che, no, ci voglia sta analista sublime. Questo, quando ha detto Grillo, no, ha fatto dei ragionamenti di questo genere, la finanza è andata a lui e ha detto: come fa a sapere queste cose? Lui ha risposto: leggo i giornali, basta. Cioè, se ci fai un attimo caso lo vedi, non devi essere un genio. Quando comincia a ricostruire tutta una serie di parentele, commistioni, come dire, ripetizioni esagerate, no? Vincono sempre gli stessi, sono sempre quelli che guarda caso sono i parenti di quello, che guarda caso il parente di quell'altro. È una storia che non se ne può più, voi siete giovani, noi sono 30 anni che andiamo avanti, noi, e gli altri 60, 70, uguale, anzi peggio, se Dio vuole, peggiorato molto ultimamente. Ma comunque la musica è sempre quella. E il problema è che tutto quello che ci raccontano sugli altri posti dove va meglio, Sennett è americano, non parla dei nostri. La GE di cui vi parlavo prima è americana, non so i nostri. È un problema di cultura ampio. La cultura occidentale ha un problema. Questo. E nell'economia questo problema si vede proprio, il magnificat del problema, fondamentalmente. Non solo, ci sono altri livelli della questione, oggi vi rallegro proprio. Parliamo del welfare. No, parlavamo del welfare. Il welfare, quando è stato concepito, ed è stata una delle migliori idee che potevamo mettere in campo, implicava un equilibrio tra pagamenti ed erogazioni. Quasi tutto implicherebbe questo equilibrio, tranne poi i bilanci e le leggi finanziarie. Però, comunque, diciamo che dovrebbe accadere questa cosa. Il che era concepibile quando? Quando una forte massa di lavoratori supportava una massa inferiore di pensionati. Perché una massa inferiore di pensionati? Perché li abbattevano a fucilate? No, perché la vita era fatta in un certo modo, e di nuovo veniamo alla non percezione dei limiti delle nostre idee. Fino a qualche tempo fa il pensionato era un caso raro, perché c'erano tutta una serie di procedure lavorative, pratiche igieniche, modelli di vita che non erano particolarmente sani, e quindi la gente tendeva a morire intorno ai 65, 67, 70 anni. Questo garantiva, so che è cinico, ma dobbiamo prendere un attimo atto della questione da un punto di vista contabile, che il corpo lavorativo potesse pagare per quelli che sopravvivevano oltre una soglia ragionevole e immaginabile. Poi abbiamo fatto tante scoperte, la medicina, l'igiene, le prassi, l'alimentazione. Saprete che la nostra aspettativa di vita aumenta, giusto? No? Fanno bene. Meglio direte voi, per carità. Questo però crea problemi. Nella fattispecie dov'è il problema? Che invece di avere tanta gente che paga e poca che prende, io oggi mi trovo con tanta gente che prende e poca che paga, perché oltretutto manco serve più che io lavori. Non so se vedete dov'è la distorsione. Come faccio a immaginare di non ritoccare il welfare o qualcosa in questa condizione, dove gli equilibri sono al contrario di quelli che hanno generato il discorso? Come faccio a parlare di solidarietà se non prendo atto del fatto che non basta quello che io erogo? Perché, ringraziando Dio, i pensionati sono tanti, campano a lungo, no? Però se vado a dire, guarda, forse dovrei lavorare un po' di più, che succede? Giustamente, in un clima di poche opportunità, i giovani dicono, e noi che facciamo? Se a me mi fanno lavorare fino a 75 anni, corna facendo, ovviamente credo che sarebbe giusto. Io probabilmente ne camperò altri 10, 15, posso immaginarlo, capite? Che senso ha andare in pensione a 65 anni quando poi campi fino a 80? Tra l'altro, questo poi crea anche... La signora non ha problemi di pensione, meno male, è libera da questo punto di vista. Non può anche non preoccuparsi dell'aspetto. Quelli che invece vogliono preoccuparsi dell'aspetto hanno, no, delle potenziali problematiche in attesa. Perché appunto dicevamo che noi abbiamo un altro livello di considerazione della cosa, ovvero sia che io esisto in quanto lavoro. Quindi non c'è solo un problema economico, che è quello che stiamo contemplando fino ad ora, ma c'è un problema di senso, ovvero sia, se io non lavoro non so cosa sono né chi sono. Questo è un problema per chi non lavora, ma per chi lavora meno. Ma parliamone. Se io vivo 85 anni, entro nel mondo del lavoro a 24, ne esco a 65, vuol dire che per metà della mia vita io non lavoro. Cosa sono? È un problema. Non so se avete visto uno degli ultimi film di Jack Nicholson, quello che lui sta andando in pensione e sta seduto nell'ufficio e guarda l'orologio che sta vicino al momento della pensione, e poi continua ad andare in ufficio, perché molti fanno così. Il giorno dopo continua ad andare in ufficio perché non hanno dove altro andare. Soprattutto le generazioni dei vostri padri sono state socializzate a questa idea, che tu sei il tuo lavoro, che tu non sei altro che quello, non c'è altro. E andava bene nel discorso che abbiamo fatto prima, finché tu effettivamente entravi in un'azienda e poi ne uscivi forse morto, forse no, ma comunque dopo 40 anni, era concepibile. C'è tutto un ragionamento sul senso della vita che abbiamo fatto già l'altra volta, se vi ricordate, no? Il discorso della carriera, il fatto del progresso, no? Andare avanti, come dicevamo prima, progresso e carriera sono uguali, io faccio la mia carriera, devo avere degli avanzamenti, devo avere delle, come dire, delle sollecitazioni positive, dei riconoscimenti, questo è il senso. Ma questo vale finché io lavoro nello stesso lavoro a lungo. Se io parto statisticamente con 5 diverse professioni nel corso della mia vita, come oggi, che costruisco? Non so se vi siete posti il problema. Come faccio ad avere una carriera, un avanzamento di carriera? Io corro sul posto, non mi muovo mai, perché ogni volta ricomincio, perché la carriera, il lavoro che ho fatto prima non ha nessuna correlazione con quello che faccio dopo. Faccio il call center, poi faccio il panettiere, poi faccio l'idraulico, poi faccio il manager, poi faccio il responsabile, che come li accrocchio, tanto per dirla come il cervello di prima, questi discorsi. Dove? Non so se vi rendete conto. Vuol dire che la richiesta attuale di lavoro smentisce radicalmente il senso ampio del lavoro. Il senso ampio del lavoro era lavori perché mangi, fa sempre comodo, ma nello stesso tempo sei in grado di manifestare te stesso, di realizzarti. Quante volte l'abbiamo sentito questo termine, no? Ma non ti puoi realizzare in 3 anni, in 5 anni, in 6 anni, dovresti avere, no, una lunga carriera, possibilmente piena di successi, si diceva Hollywood. Se non puoi a priori, che cosa lavori a fare e soprattutto come lavori? Pure qui c'è, no, delle ricadute. Come lavori quando non te ne frega un accidente? Quando tu lavori soltanto per prendere i soldi alla fine della settimana o del mese? Se vogliamo essere economici, assurdo. Perché l'hanno dimostrato oramai l'ira di Dio di studi, come vedrete, che lavorare credendoci, lavorare con soddisfazione, lavorare qualitativamente, conviene sia al lavoratore che a quello che impiega, evidentemente. Perché se tu fai il tuo lavoro con gioia, produci di più. Come vi dicevo l'altra volta, non è l'opposto, è così. Se tu lavori con un sapere che ti sei costruito con passione, lavori meglio. Quella non è il viceversa, il lavoro viene dopo. Ma se io vado a fare un lavoro del quale appunto non mi interessa nulla, se non il fatto che mi diano dei soldi forse a un certo punto, è comunque, no? Sto ottenendo meno di quello che potrei, in qualunque tipo di termine, è un sacrificio che viene imposto non solo a te, ma a tutti, perché è chiaro che il tuo lavoro nel sistema delle aspettative del quale abbiamo già discorso non è fine a se stesso. Tu sei parte di una filiera, questi sono concetti che vedremo meglio, ma cominciate a usarli. Sei parte di una filiera e quindi il tuo servizio o il tuo prodotto non è una cosa che rimane lì e che te cibi tu, ma se lo pia lui, se lo pia lei, se lo pio io, se lo piano in Giappone, in Thailandia, dove capita, perché tu immetti dei prodotti, è un atto in qualche misura creativo. E se quei prodotti sono scadenti, se quei prodotti non sono all'altezza, se quei prodotti vanno male, il tuo modo di agire si ripercuote su tanti altri. Può essere nefasto perché addirittura può rompersi qualcosa che non dovrebbe, o può essere semplicemente un problema di insoddisfazione, ma comunque non va come dovrebbe. Viviamo tutti peggio. Salvo quei 4-5 appunto che hanno le azioni dell'azienda nella quale lavori tu e che tanto macina a prescindere. Capite? Questo è il punto, macina a prescindere, quando invece il pensiero classico economico ci dovrebbe dire che un'azienda che non funziona al massimo chiude, tipo l'Italia, tanto per fare un esempio così mi viene in mente. Quindi vedete che ci sono una serie di tematiche sul discorso lavorativo che sono fondanti e che non possono non essere prese in considerazione. Non ne parla nessuno qui, ma tanto arriveranno. Perché è un problema strutturale. Se io non posso creare posti di lavoro perché non servono, di che parliamo? Sapete che oggi come oggi, no, quando è stato? Ho detto la settimana scorsa, dei 10 lavori più desiderati oggi dal mercato, 6 2 anni fa non esistevano. Che la dice in modo abbastanza, no? Sostantivo su tutta una serie di cose. Chiaro che qui vedete che succede, va in tilt una nuova figura del controllo, perché avevamo detto, se vi ricordate la volta scorsa, che l'azienda, l'economia ha bisogno di prevedibilità, perché non solo la fabbrica deve produrre e quindi ha bisogno di un flusso costante di energia, di materie prime, di manodopera organizzata in certi modi e via discorrendo, ma deve anche produrre una quantità. Come faccio a decidere quale quantità costruisco e produco? Sapete qual è la legge basica della domanda e dell'offerta, immagino, in quella penso che forse ci arriviamo, ovvero sia che il prezzo è la funzione nel mercato dell'equilibrio fra domanda e offerta, ovvero sia a seconda di quanta gente chiede e di quanta gente offre, ci si accorda su un prezzo. Questo sarebbe bellissimo, come quasi tutte le cose dell'economia, se fosse vero. Il problema è che non lo è. Perché non lo è? Perché esiste una cosa che si chiama economia di scala. Vi prego di starci un attimo attenti qui, perché la cosa non è proprio ovvia. L'economia di scala si fonda su una scoperta che hanno fatto i nostri economisti, ovvero sia che tendenzialmente all'aumentare della produzione l'unità prodotta costa meno. Quindi se io costruisco 10 zappe le pago 5, se ne costruisco 20 le pago 4,80, detto proprio ovviamente in modo. Se ne costruisco 100 forse le pago 4,35. Ovviamente questo processo non può andare all'infinito, perché altrimenti vorrebbe dire che più produco a un certo punto guadagno producendo, sarebbe bellissimo, ma non è così. Vuol dire che l'andamento di questa funzione è una parabola, raggiunge un culmine e poi ricomincia a crescere. Se l'azione economica è l'azione per cui io ottengo il massimo col minimo, vedete che questa dinamica, questo processo, pone un limite serissimo alla dinamica del prezzo, come l'abbiamo detta prima. Lo vedete? Se il prezzo è definito dall'incontro fra domanda e offerta, vuol dire che io devo offrire quanto il mercato è disposto a recepire al prezzo che per me è il migliore possibile. Ci siamo? Ma se io devo anche produrre un certo quantitativo per produrre al minimo, questo perturba la faccenda. Perché se il mercato mi chiede di meno, che faccio? Non so se vedete la questione. Io produco 100 zappe e ottengo il minimo costo per unità possibile. Il mercato me ne chiede 30. Che produco? Non è. Ecco, questo è uno dei tanti problemi della questione. Non è che è libero, la domanda e l'offerta non sono libere. Ci sono tante cose che le bloccano, le fanno comportare in certi modi. Ma la dinamica dei prezzi, quindi l'economia di scala, è, come dire, inevadibile per qualcuno che viva in un contesto di razionalità economica. Perché io vorrò comunque produrre 100, perché risparmierò tutta quella soglia marginale per ogni articolo. Allora io mi trovo poi con un problema che è diverso, ovvero sia le altre 70 zappe a chi le do? Capite? Se ne avessi fabbricate 30 avrei risolto il problema, ma 30 mi costano molto di più delle 100, quindi perdo. Questo è uno dei, no, dei fondamenti perturbativi degli ordini della generazione dei prezzi, sta qui nella nuova divaricazione fra quello che sarebbe il prezzo, diciamo, fisiologico, se vogliamo usare questa immagine naturalistica che ci hanno spacciato, perché pare che il mercato sia naturale e non lo è, ma comunque fra prezzo fisiologico e quello che invece deriva dalle, come dire, le costrizioni, no? I rapporti di produzione, come diceva Marx, non a caso. Allora, che succede? Che io probabilmente, in omaggio alla legge dell'economia di scala, produrrò 100. Capite perché dobbiamo consumare? Cominciate a vedere perché dobbiamo consumare? Perché loro producono sempre di più, perché a loro conviene. E chi è che si deve far carico di quello che conviene a loro? Noi, comprando quello che non ci serve. Questa è detta proprio in soldoni. Ovviamente quando è cominciata la faccenda la cosa sembrava inimmaginabile, perché venivamo da un tempo in cui le risorse e i prodotti erano talmente scarsi che immaginare di saturare un mercato era probabilmente al di là delle capacità degli analisti, no? Figuratevi. si produceva, come vi ricordate, no? C'era ogni contadino faceva le sue pezze di tessuto, e quando affittavi? Costava tutto tanto, perché c'era poco. Quando arrivano gli strumenti di produzione di massa, il telaio elettrico, l'idea si afferma che ci possono essere due letture del fatto. Ci possono essere letture positive, ovvero sì, adesso la macchina lavora al posto nostro e noi ci riposiamo, viviamo meglio. Questa era quella utopica, no? Ma altrimenti scatta quella per la quale io posso lavorare di più e guadagnare di più. Non è che guadagno come prima ma mi riposo, guadagno di più e mi stanco. Questa è la scelta. Quindi invece di lavorare da 8 ore, 4 ore e dedicarmi ai miei interessi nelle altre 4, io ne lavoro 12 uguale, ma produco il doppio, il triplo, il quadruplo a seconda delle macchine. Perché tanto il mercato, no? Riceve tutto quello che io produco fino a un certo punto, poi si ferma. Noi oggi siamo in saturazione di mercato. La grandissima parte delle società tardomoderne non è satura, ed è più che satura. Perché sentite sempre parlare dell'apertura di nuovi mercati, come se non ci fosse nient'altro? L'ultimo Far West sono i nuovi mercati, la Cina, l'India, l'Africa, quando si degneranno di tirarla fuori da dov'è, eccetera, eccetera. Ma se lo faranno, lo faranno per potergli vendere i cellulari e tutte le altre stupidaggini che avremo fatto nel frattempo. Non perché sarebbe opportuno che non morissero di fame in generale, cosa che secondo me invece sarebbe auspicabile di suo, ma comunque l'apertura di nuovi mercati è l'unico sbocco a un criterio di produzione che è malato all'inizio, ab inizio, a bovo, come si diceva nei latini. Perché il problema è quello: perché devi produrre sempre al massimo? Dove sta scritto? Parliamone. Questo è l'interrogativo. L'interrogativo che ovviamente sta avendo una serie di risposte sempre più articolate e puntuali oggi. Prendete Latouche, vi parlerà della decrescita. Prendete Sennett, negli ultimi testi parla dell'uomo artigiano, riscoprendo una serie di cose qualitative che ovviamente abbiamo perso strada facendo perché ci facevano schifo. Ma è vero che se l'uomo fosse effettivamente artigiano, tutti sarebbero soddisfatti, molti o quasi tutti lavorerebbero e non ci sarebbero problemi di surplus perché la produzione diventerebbe molto più accettabile. Però come vedete, allora, uno dei motivi per i quali noi ci stiamo cimentando col tempo in cui viviamo sta in questa scelta strumentale che è stata fatta tempo addietro. Perché vi ricordo, se vogliamo prendere la teoria dell'azione di Weber, che Weber distingue 4 tipi d'azione possibili, che potrebbero essere integrati, ma comunque prendiamoci questi 4 intanto. Sono l'azione razionale rispetto allo scopo, l'azione razionale rispetto al valore, l'azione tradizionale e l'azione affettiva. 4. Noi ne abbiamo uno solo, l'azione razionale rispetto allo scopo, perché noi semplifichiamo. L'azione razionale rispetto allo scopo è esattamente questo tipo di cosa, massimo col minimo, per cui se io posso produrre un po' di più e spendere un po' di meno è ovvio che non posso non farlo. Tra l'altro vi faccio presente che in tutto il discorso affabulatorio sulla flessibilità questa idea è la più rigida che voi potete trovare. Il massimo non è flessibile, il massimo è uno. Stop. Non puoi contrattare il massimo. Quindi l'azione razionale rispetto allo scopo, che è il fondamento dell'economia contemporanea che predica la flessibilità, è per definizione non flessibile. È rigida. Massimo tutto al più aumenta, forse, e manco è detto, poi vedremo con Taylor che lui tendeva a aumentarlo, ma comunque è una costrizione all'aumento, non puoi decidere di ridurre, no? Laddove con l'azione razionale rispetto al valore potresti, perché cos'è che cosa invochi come ragione del tuo diminuire la produzione? Altre logiche, per esempio la solidarietà. Perché con i proventi delle famose 200 multinazionali di cui parlavamo prima si potrebbe risolvere la fame nel mondo, la povertà, potremmo risolvere qualsiasi cosa, ma da anni. Se voi andate a leggere Marcuse, che era uno dei nostri pensatori migliori negli anni 60, scrisse un libro che si chiamava L'uomo a una dimensione. Determinismo, riduzionismo, l'esito è una dimensione, che è quella economica. No, questo è. Dove diceva, appunto, che non c'è scarsità di risorse. Non è una balla questa della scarsità di risorse. Noi avremmo tutte le risorse che ci servono per qualunque cosa se non fossero distribuite in modo assolutamente criminale. quello è il problema, perché le risorse ci sono, è che non ci si arriva perché vanno nei posti sbagliati, dalle persone sbagliate, eccetera eccetera eccetera, ma le risorse ci sono. E come? Prendete le multinazionali che hanno dei bilanci che sono il terzo, quarto, quinto, decimo bilancio al mondo, anche con quelli degli stati. Le multinazionali hanno dei bilanci che sono statali e che fanno, distribuiscono dividendi a 100, 200, 300 persone, quando siamo 6 miliardi e 8. So se vi pare una cosa sensata, non ha senso. Ma se voi applicate le leggi della concorrenza a questo tipo di discorso, ragazzi, mi state veramente stancando. Dicevamo, le leggi della concorrenza naturalistica, darwiniana, cosa ne inferite? Che quei 200 sono i migliori del pianeta, perché il loro comportamento è quello che permette loro di accaparrarsi il massimo di risorse disponibili. Tutta la logica della concorrenza economica si fonda su questo, ed è un assunto del tutto irreale pure quello, perché la concorrenza economica vorrebbe tutta una serie di cose, quali parità di informazione, non capacità di influenzare i meccanismi del mercato, tutta una serie di richieste che non ci sono nella prassi. Nella prassi abbiamo agenti che influenzano le leggi che strutturano il mercato, abbiamo spionaggio industriale, abbiamo depistaggi, abbiamo oligopoli dappertutto, cartelli, no? Quindi come fai a venirmi a parlare delle leggi della concorrenza quando non c'è una delle condizioni che servirebbero perché questa esista? Dov'è la concorrenza? Nei 5 millesimi di differenza in un litro che trovi al distributore, quella si chiama concorrenza? No? Oppure nel cartello di dei vari provider telefonici che ti danno tutte le stesse tariffe, più o meno, una o due stupidaggini più o meno, ma sono sempre quelle. Perché poi questi dovrebbero scannarsi quando gli conviene mettersi d'accordo? È una retorica quella della concorrenza, ragazzi, non c'è. Il mondo, da che è mondo, si regge sulla cooperazione, una cooperazione conflittuale, per carità. Ma noi cooperiamo per esistere, non stiamo costantemente a piazza a coltellate gli uni con gli altri, perché non ne verremo fuori. È molto più diffusa la cooperazione che non la concorrenza. La concorrenza è stata, come dire, presa perfettamente in un'ottica, in un certo tipo d'ottica, ma è un alibi. Non so se vi ricordate il convegno di ottobre dell'anno scorso, se c'eravate, quando il professor Accarino disse: io quando sento parlare di scarsità mi si rizzano i capelli. Perché scarsità è un concetto falso. Scarsità di che? Come fai a dirmi che mancano risorse quando abbiamo dei dati sull'evasione fiscale che sono impressionanti? Che, dov'è il senso? Mi chiudi le scuole perché non hai le risorse, ma non fai nulla per avere queste risorse, fai le sanatorie? Come funziona questa cosa? Non si riescono a chiudere i paradisi fiscali? Manco a calci? Non c'è verso? Com'è? Strano. Non ci sono, non c'è scarsità. C'è pure troppo. Il problema è che sta nei posti sbagliati e non facciamo niente per recuperarlo. Questo è il punto. Capite? Per cui quando sentite queste cose, non ci sono risorse, non fidatevi, fate come dice Accarino. Non è saggio, perché risorse ci sarebbero, come oggi come oggi. Ne abbiamo troppe. Tenete presente che il problema, uno dei grandi problemi dell'Africa, dove economia e ambiente collidono, è che l'Africa è fertile, è molto più fertile di prima, grazie a tutte le varie nostre tecnologie che possono essere più o meno discusse, ma comunque è fertile. Il punto è che non produce per gli africani, produce per le mucche americane o per i cinesi, perché l'allevamento della carne è una delle attività in assoluto più dispendiose energeticamente che noi possiamo permetterci. Per tirare fuori un chilo di carne dobbiamo bruciare, facciamo un'impronta ecologica che è in cratere, tanto per riprendere quello che dicevamo la settimana scorsa. Ma continuiamo a farlo, per cui l'africano muore di fame davanti a degli enormi campi di soia dei quali non vede nulla. Questo è il punto. Quindi non continuiamo questa stupidaggine, la mancanza di risorse, perché poteva andar bene nel Mesozoico, probabilmente era giusta, poteva andar bene anche nel 400, ma oggi come oggi è una balla grossa come una casa, è solo retorica. È utile perché tutti, vabbè, se mancano risorse mi sacrifico, ma vediamo un po' di far sacrificare pure qualcun altro, che forse sarebbe più opportuno che lo facesse. Invece, il liberismo, cos'è il liberismo?
Libertà di mercato che deve trovare un equilibrio da solo.
Il mercato deve trovare un equilibrio da solo, perfetto, più o meno. È una riformulazione di quello che vi dicevo prima, che criticava Durkheim. È l'idea che il mercato libero, quindi privo di regole, sia possibile, sia più autoregolare, e quindi metta in atto la miglior distribuzione di risorse possibile. Questo è il liberismo. Ora, che ora è? Okay, allora vi dico questo e poi andiamo a casa. Allora, dicevo, perché nasce il liberismo? Che tra l'altro è una delle ideologie più sputtanate del pianeta. Cioè non c'è mai stato uno in grado di dimostrare che fosse vero. E se vogliamo un ultimo esempio, abbiamo visto tutti quanti la crisi del 2008. Cosa ha fatto lo Stato americano? Se ne è stato a guardare mentre crollavano le banche? No, ha sborsato 800 miliardi di dollari pur di salvarlo il sistema bancario. Quello a casa mia è un intervento statale. Visto che erano tutti neoliberisti puri, falchi e tutte ste strozzate, ti interrogo, dice, ma c'è forse qualcosa di errato nel neoliberismo allora? Potrei dirlo, no? Perché di fatto, se sei convinto, lascia che le cose vadano. Laissez-faire, dicono i francesi, no? Prego, fallite, no? Tappi da tutte le parti. Stesso problema all'indomani del 2001, dell'11 settembre, quando hanno versato non so più quanti miliardi, centinaia di miliardi per il sistema dei voli e delle aziende di volo americane, perché pure quello stava andando per stracci. Improvvisamente ci accorgiamo che questo liberismo funziona un po' quando gli pare, fondamentalmente quando loro possono rubare. Ma detto questo, da dove nasce il liberismo? Ovvero sia, come abbiamo fatto a concepire un'altra idea così idiota? Domanda. Nasce nel momento in cui abbiamo visto nascere anche la burocrazia. Perché? Perché i contesti cambiano. Allora, i nuovi economisti si trovavano in una situazione che non era come quella odierna, ma era l'esatto opposto. Ovvero sia, come abbiamo visto, non riuscivi a portare del legname dal sud della Francia al nord della Francia perché dovevi farti talmente tanti dazi, talmente tanti balselli e tante autorizzazioni che tanto vale che lasciassi perdere. Capite che è un po' diverso. Allora è chiaro che in un contesto del genere, tu, economista che vorrebbe avere un po' più di libertà di movimento, cosa fai? La spari. La spari al massimo. Così forse ottieni qualcosa. Che cosa vai a dire al re? Sire, lei deve lasciarmi fare perché il mercato da solo è il miglior modo di distribuire le risorse. È chiaro che il sire non ti lascerà mai fare quello che te pare, ma forse ti darà un po' di agio. No? È una formulazione polemica. Capiamolo, perché al tempo in cui è stata fatta aveva un senso. È oggi che non ha più un senso. Dopo che Thatcher, Reagan e banda di compagnucci della situazione hanno deciso che non dovevano più esserci norme di nessun genere, la famosa deregulation. Ecco, la finanza che ci sta mettendo in ginocchio comincia lì, perché la finanza non la controlla nessuno, e con i nuovi sistemi informatici in tempo reale sei rovinato. Ordini che durano 0,01 secondi, li fanno così i soldi. So se mi spiego, capite? Questo è il modo, giochi sulle valute, compri denaro, perché il denaro è diventato una merce pure lui, non è uno strumento. Quindi lo compri e lo vendi in frazioni di secondo, chi ti trova, chi ti ferma, come faccio a recuperarli questi soldi? Non sono neanche tassabili, meglio di così se muore. Voi chiedete com'è che non ci sono risorse? Eccolo il perché. Perché l'idea per la quale il mercato doveva essere libero, quindi il liberismo economico, non è scientifica, è polemica, è politica. Perché al tempo c'erano troppe norme, ma questo non voleva dire che le dovevamo togliere tutte. Bisognava arrivare a un certo equilibrio. Keynes e tutti gli altri l'avevano capito piuttosto bene, Roosevelt, no? Avrete sentito nominare queste entità mitiche che si agitano nel nostro passato. Ecco, questi erano gente che aveva capito cosa succedeva. I nostri neoliberisti invece no, ma non perché siano stupidi, è perché fanno gli affari loro. Voi andate a prendervi, come dicevamo prima, una lista delle partecipazioni dell'ex vicepresidente degli Stati Uniti e scoprirete che casualmente la gran parte della ricostruzione in Iraq la sta facendo la sua azienda, la gran parte dei soccorsi a New Orleans che sono stati privatizzati li ha fatti la sua azienda. Non è strano che lui sia un liberista puro e duro finché è lui che fa come gli pare, no? Torna tutto. Però noi che siamo vittime del liberismo potremmo pure interrogarci sul fatto se o meno esiste questo liberismo e la sua mano invisibile. Uno dei critici maggiori della questione ha detto: grazie che c'è la mano invisibile, è invisibile perché non c'è. Non c'è una mano, non c'è niente che distribuisca le cose nel mercato, ragazzi, perché come vi dicevo prima, la legge della domanda e dell'offerta che è tanto carina e studiamo economia politica è una balla grossa come una casa. Ci sono miriadi di modi per cui quell'equilibrio può essere alterato. Le sovvenzioni statali, le sovvenzioni regionali, le sovvenzioni europee, gli investitori dei famosi fondi che vanno in giro, le banche mondiali, Tutti questi esercitano una perturbativa costante su qualunque equilibrio sensato dei prezzi. Non siamo al mercato di Paperopoli. Capite? Allora, pensateci, perché il fatto che ci sia o meno una certa quota di liberismo sarebbe pure positivo in Italia, perché qui noi non ce l'abbiamo proprio, non so se avete notato, ma con tutto il parlare di libertà e di liberismo, qui siamo in una situazione che è proprio medievale, per cui ne potremmo anche discutere. Ma è qualcosa che vi riguarda a tutti, perché le tasse, le pensioni, i servizi che vengono erogati, tutto questo riguarda tutti, non è un problema di qualcun altro. Capite? È lo stesso approccio all'ambiente. Quando tu dici a qualcuno che butta una cicca di sigaretta per strada accesa che cosa stai facendo, quello dice: fatti gli affari tuoi. Sono affari miei, idiota. Questo è il problema. Che hai capito? Che io mo vengo a casa tua e te verso una montagna, non so, un barattolo di cacca sullo stuoino. Ne parliamo? Non sono più affari miei improvvisamente, o diventano affari tuoi. E allora? Parliamone. Non c'è niente che noi possiamo fare che non influenzi gli altri. Sono sempre affari nostri, e nella globalizzazione di più. E quindi, se c'è un illustre idiota che ha deciso di mettere in ginocchio il governo greco perché così poteva guadagnare qualcosa sullo scarto delle valute, è un problema nostro, perché se salta la Grecia saltiamo anche noi, e se noi saltiamo, arrivederci a casa, perché se siamo salvi fino ad oggi è solo perché c'è stato l'euro, e qualunque cosa l'abbiano detto di diversamente, parliamone, perché è errata, perché noi siamo sempre stati Pulcinella negli ultimi 300 anni. Capite? Quindi, se abbiamo avuto un minimo di credibilità fino ad oggi, è solo perché siamo entrati nell'euro. E se dovessimo uscire dall'euro, qui sarebbe terra di conquista. Dimmi.
Leggendo in questa ottica, secondo me, sembra che fare l'industriale comunque alla fine conviene, perché se un domani vado male, non dico che io sono stupido e non ho letto bene quello che potrà accadere in economia, perché mi sono fatto grande statista, perché tanto c'è l'aiuto dello Stato. Va male, non è che penso allo Stato, pensa, io i soldi non te li do perché non hai saputo gestire l'azienda e fai per aria.
E questo sarebbe il liberismo, teoricamente.
Aiuto i disoccupati, allora creo, do opportunità alle aziende piccole che devono crescere. Non la do alla più grande azienda italiana, che poi qualcuno dice non ti abbiamo mai, lo Stato non ci ha mai aiutato.
Potrebbe essere un punto di vista, non è un caso, effettivamente. Se ci pensate, c'è questa nuova prassi del microcredito che sta dicendo esattamente questo. Ovvero sia, c'è gente tipo il banchiere Yunus, non so se avete mai sentito, il famoso banchiere dei poveri, che ha scoperto una cosa, e su questo chiudiamo sul serio, poi ricominciamo domani. Ovvero sia il fatto che se tu presti soldi ai poveri, i poveri casualmente hanno un sistema di valori più solido di quello dei ricchi e te li restituiscono. Allora sta portando avanti una cosa che si chiama microcredito, che finora era stata limitata all'India e comunque ad altri paesi del terzo mondo, nel quale presta piccole somme alle donne, le quali usano queste piccole somme per mettere su delle piccole industrie, delle piccole attività che diventano fruttuose, quindi restituiscono queste somme con gli interessi e creano opportunità di impiego. Perché è ovvio che nessuno sta dicendo che non lavoriamo e non vogliamo lavorare, bisogna lavorare in modo sensato, quello è il punto. Quindi tutti lavorano, tutti guadagnano, qualcuno è più bravo e qualcuno no, ma tutti, non soltanto uno, 12.000 o 13.000 o 100.000 quanti sono. E questa cosa è stata talmente intelligente che la stanno pensando di esportare a Napoli, il che vi fa capire, no, che la stima del mondo nei nostri confronti com'è ben strutturata, ma anche a New York, per cui siamo in ottima compagnia. Il punto qual è? Che in quel tipo di rapporto economico che sta facendo Yunus non c'è soltanto lo scopo, ma c'è il valore. Quello è il punto. Quella è un'azione razionale rispetto al valore, ovvero sia io rischio una cifra concepibile, ma la rischio non a fronte della certezza del ritorno per una questione economica, ma perché mi fido di quello a cui do i soldi. Questo è il punto, questa è la figura classica dello scambio che ci siamo dimenticati. Lo scambio ha senso solo se c'è la fiducia. Senza fiducia non funziona più nulla, perché non c'è niente che può garantirti, né le assicurazioni, né le politiche, né niente. Se tu non ti fidi di colui con cui stipuli un qualunque tipo di contratto, il contratto non funziona. Capite? Il problema è come facciamo noi a fidarci oggi del sistema industriale o del sistema creditizio o del sistema bancario?